Bene, buongiorno, siamo in Mediamente Radio, la seconda parte. Buongiorno da Giancarlo. Questa mattina andremo a scambiare due chiacchiere con un giovane scrittore, ovvero Matteo Bevi, che saluto. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua, noi ci siamo sentiti a settembre con te perché abbiamo parlato del tuo primo, credo, lavoro, La leggenda dell'arco, il libro che è stato presentato a settembre, i primi di settembre praticamente qui a Gualdo Tadino. Poi ne hai fatto un altro, per la verità, che è stato presentato al Festival del Medioevo a Gubbio, il titolo era Poi si fece buio. Poi ancora un altro a dicembre, il primo dicembre, Un rumore lontano. Giusto il percorso, Matteo?
Sì, sono i primi tre a cui dovrebbe seguire anche un altro, che idealmente è il terzo della serie di Poi si fece buio, che dovrebbe uscire a dicembre di quest'anno, salvo complicazioni come quelle che stanno avvenendo. Purtroppo il 15 di marzo sarebbe dovuto essere presentato un altro lavoro, che ho avuto il piacere anche di mostrare in videoconferenza alla conviviale del Rotary, che ringrazio tantissimo, e purtroppo la presentazione fisica di questo nuovo lavoro, Di luce ed ombra, non si è potuta fare, chiaramente. Spero il prima possibile, ecco, fisicamente, perché mi sta molto a cuore, molto importante, è incentrato sulla figura di Matteo da Gualdo e credo sia uno dei nostri più grandi vanti.
Però adesso i tempi sono quelli che sono, c'è il coronavirus, bisogna stare a casa. Come sei messo tu, Matteo, a proposito di questa prigionia forzata?
Allora, chiaramente mi sono adattato, io esco veramente pochissimo perché mi faccio portare tutto, quindi non ho neanche il pensiero di andare a rischiare, il meno possibile esco, e quello che si può si fa chiaramente via telematica, lo smart working, come si chiama adesso. Io ho avuto il piacere anche di intraprendere una collaborazione con una casa editrice romana, per la quale curo alcuni testi a metà tra il saggistico e il raccontato, non proprio romanzi, ecco, e quindi con loro continuo la collaborazione proficua, tranquillamente da casa, perché comunque il testo è tutto elaborato nello scrittoio, tra virgolette, no?
Sì,
quindi
certo.
Per questo va benissimo. Certo, comunque le piccole mancanze si sentono, quindi anche la breve uscita per il caffè con un amico manca, questo sì.
Assolutamente.
Però, segniamo i denti.
Tu hai una grande fortuna e la passione dello scrivere, quindi ti tiene molto compagnia, vero Matteo?
Molto, moltissimo, questo sì.
È una grande fortuna che purtroppo non tutti hanno, ma magari si può supplire con il leggere. Se uno non scrive, può leggere.
Assolutamente sì, bisogna anche leggere tanto. A me piace anche tanto leggere, quindi il tempo scorre, sì, assolutamente.
Adesso andremo a parlare tra un po', perché ci prendiamo una piccola pausa, di una tua riflessione che è stata pubblicata poi sul nostro portale Gualdo News, che mi ha un po' incuriosito. Poi parleremo anche di questo tuo lavoro che non è stato purtroppo presentato a metà marzo, ma che magari verrà presentato fisicamente, intendo dire, il prima possibile. Intanto
certo.
Adesso ci prendiamo, Matteo, una piccola pausa e poi riprenderemo la nostra chiacchierata.
And we fall back out, I'll give you anything you want. Anything you want. Anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, then you make it worse. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop.
but it keep on going. Tell me to stop, but it keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing.
Prendiamo il nostro colloquio con Matteo Bebi, scrittore e letterato, ti posso chiamare anche così, Matteo? Una volta si usava questo termine, no? Letterato, cioè una persona adusa a inchiostro e fogli, qualcosa del genere, ma ti parlo di manzoniana memoria, è una cosa un po' datata nel tempo, però ha un suo fascino.
È un bellissimo termine, non so se me lo merito, ma è un bellissimo termine.
Allora Matteo, io stavo guardando questa tua riflessione che è stata poi pubblicata sul nostro portale Gualdo News, l'età moderna, la fine di un'era e l'inizio di un'altra, e la data è 1492-2020, la fine di un'era, sì, e l'inizio di un'altra. Quindi
sì,
c'è un lasso di tempo che è mostruoso. 1492, se la memoria non mi inganna, era la scoperta dell'America.
Esatto, sono partito innanzitutto dalla suggestione, anzi dalla nostra creazione accademica, puramente accademica, di questi grandi lassi temporali che sono l'antichità, che sono poi il Medioevo e quindi l'età moderna, in cui teoricamente noi ancora viviamo, anche se spostiamo l'asticella dell'età contemporanea di volta in volta in base a chi scrive o chi vive. Però
Ma tu non sei un paleontologo, voglio dire, non sei uno che studia i grandi, perché
no,
il termine,
no, no, no,
il
no,
tempo è relativo, tu sai benissimo, no? Quindi,
esatto, esatto, eh. Sì, infatti la suggestione veniva comunque da una riflessione puramente accademica su questi grandi blocchi di mille anni che noi abbiamo imposto soltanto per comodità, perché effettivamente il distacco nel 1492 tra Medioevo e età moderna, colui che viveva nel 1492 non l'ha sentito. Anche qui meriterebbe una riflessione molto più lunga, è molto difficile indicare questo passaggio tra Medioevo e età moderna, laddove cambia anche in base all'area geografica, perché in Italia abbiamo avuto un percorso, per esempio, che non hanno avuto nel nord della Francia o in Inghilterra. Come il nostro Rinascimento ha cambiato il volto del paese è chiaro a tutti, e quindi possiamo anche anticipare questa epoca moderna particolare in Italia. Però la mia riflessione...
Matteo, un attimo, facciamo chiarezza, se no altrimenti ci buttiamo su una dissertazione puramente accademica che potrebbe anche annoiare. Perché questa data, questo spartiacque, 1492, è una data precisa? Perché?
Sì, allora io ho immaginato... Così come nel 1492 comincia l'era moderna,
nel 2020... L'abbino la scoperta dell'America, tanto per intenderci.
Esatto, sì. Così come noi facciamo cominciare l'età moderna in quella data, probabilmente in un futuro questa età moderna la faranno finire ad oggi con questa pandemia. È questo che ho immaginato.
Ecco, e perché? Nella domanda è sempre
Per le grandi ripercussioni che necessariamente... vivremo nel futuro breve e forse anche lungo. Effettivamente noi abbiamo già vissuto altre epidemie barra pandemie, come potrebbe essere la spagnola, che ha fatto milioni di morti, qualcuno parla addirittura 100.
Le pesti di manzoniana memoria, eccetera,
esatto. Noi abbiamo un aiuto che in questo momento ci sta aiutando anche in questo momento per fare l'intervista, che è la tecnologia, che però è stata anche una croce per questa epidemia, perché l'ha trasportata in modo velocissimo con i grandi mezzi di trasporto che abbiamo noi.
Certo.
Perché il collegamento tra nazioni, tra genti, tra popolazioni è enorme, è imparagonabile alle precedenti epidemie che si sviluppavano molto lentamente. Cito per esempio l'arrivo della peste in Europa nel 1347, ma ci ha messo anni per arrivare in Nord Europa. Nel 1347 arriva nel sud, e gli spostamenti molto lenti che comunque c'erano hanno fatto sì che nel giro di mesi e poi anni arrivasse al nord. Noi abbiamo vissuto tutto questo processo nel giro di 3 mesi.
Certo.
Quindi dalla Cina al resto del mondo in 3-4 mesi, è una velocità pazzesca, è una Ferrari delle epidemie, no? E questo è merito nostro, è merito nostro e è causa, è merito della tecnologia, di questa super interconnessione.
Merito tra virgolette, sì. Visto quello, esatto, che sta succedendo.
Sì. È chiaro che fino all'altro ieri la tecnologia era osannata come una divinità. Io con tecnologia intendo tutti i mezzi, quindi anche quelli di trasporto.
Soprattutto questi, visto la situazione che stiamo vivendo.
Esatto, sì, lo spostamento di la via di comunicazione digitale, è chiaro che al momento è l'unica divinità alla quale ci possiamo aggrappare, l'unica divinità laica alla quale ci possiamo aggrappare, perché ci aiuta moltissimo. E anche l'Italia sta rinnovando, si sta svecchiando, perché era un po' l'ultima, no, dei paesi europei legata a questo lavoro digitale, però ci stiamo svecchiando per necessità, fare di necessità virtù, questa, certo, è la verità. Nell'articolo, tornando all'articolo, io ho immaginato così, mi è venuto in mente quasi in maniera spontanea che probabilmente c'è questa possibilità che in futuro eleggano la nostra data come spartiacque tra l'età moderna e un'altra era che verrà dopo, che chiaramente non possiamo nominare noi in quanto ci viviamo, ma probabilmente uno storico molto in futuro la rinominerà.
Magari tra 200-300 anni, tanto per essere
il lasso di... Esatto, probabilmente, come noi abbiamo fatto per l'epoca antica e l'epoca medievale. È chiaro
e
che,
quindi tu che... quello che dici è che si presuppone che dopo questi eventi, dopo il superamento di questa pandemia, ci dovrebbe essere un cambiamento radicale nel nostro modo di vivere e di comportarci.
Sarà comunque molto lento, e anche se, ripeto, è stato tutto molto veloce, sarà comunque un cambiamento lento, non avviene dall'oggi al domani. Non credo che dopodomani saremo tutti, certo, molto diversi, siamo sempre noi, siamo nati così e ci spegneremo così, ma mi viene in mente coloro che sono nati adesso, coloro che adesso, sì, sono bambini, loro se lo ricorderanno nelle ossa, perché una persona molto piccola costretta a vivere questa situazione, per quanto possano essere bravi i genitori, la famiglia a cullarlo e a non trasmettergli ansie, comunque vive un malessere che caratterizzerà il suo futuro, il futuro di milioni, di miliardi di persone, perché, certo, a questo punto si parlava della metà della popolazione mondiale, anche questo è epocale, entrerà, sì, nei libri di storia.
Molto probabilmente, seguendo il tuo discorso, Matteo, tutto molto dipenderà da come le attuali generazioni che generano la vita in questo momento trasmetteranno alle future degli insegnamenti per, come dire, indicare la rotta di un cambiamento, credo che sia questo.
Esatto, esatto, che in alcuni termini è chiaramente auspicabile, quindi un ritorno alla cura della terra, alla cura dell'ambiente, un ritorno ad essere più vicini a quello che si è, ai posti dove si è nati, è una bellissima cosa. Per altri versi chiaramente terrorizza, perché il non potersi avvicinare a una persona, se prima era una manna dal cielo, torno a casa, non voglio vedere nessuno, una cosa che si sentiva dire,
certo,
adesso è orribile, si cerca, perché c'è bisogno dell'altro.
Ci fermiamo ancora, riprenderemo tra poco.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità.
Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare.
E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. E tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Succede sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring. Ciò si perde da sempre. Da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni.
Aiutiamo gli ospedali umbri. Con poco si può. Con questo titolo è in atto una raccolta fondi promossa da Damiano Picchi, cittadino gualdese e operatore sanitario presso l'ospedale di Spoleto. I soldi raccolti, in accordo con le rappresentanze regionali, saranno devoluti agli ospedali di Branca e Spoleto. Per ulteriori informazioni e donazioni potete visitare il sito GoFundMe e cercare Ospedali Umbri.
Action!
The best of this unclassical.
Oh,
fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego.
Chiacchierata con Matteo Bebi, scrittore, si parlava un po', forse in modo un po' filosofico, insomma, di quello che sarà, chiamiamolo così, il futuro di questa tua idea dello spartiacque che nel 2020 ci è dato da questo evento terribile, appunto, che è la pandemia da coronavirus. Quindi tu ipotizzavi l'inizio di una nuova era, praticamente di un cambiamento. Guarda, sono cose che io ho avuto modo di trattare proprio ieri mattina con Carlo Catanossi, con cui facevamo una chiacchierata di questo tipo. La domanda che feci, che ho fatto a Carlo, è stata la seguente: ma siamo sicuri che dopo che tutto sarà finito la gente comincerà a intraprendere una strada di cambiamento o tornerà allegramente a fare quello che faceva prima? Perché rilevo che abbiamo una memoria piuttosto corta, una volta passata la paura e si ritorna a fare quello che si faceva prima. Non pensi che possa succedere anche questo?
Potrebbe accadere nel caso per il quale, secondo me, finisca tutto da un momento all'altro per il fatto che si trovi una cura. Ma c'è sempre comunque l'ipotesi che le generazioni che sono molto, molto giovani oggi possano ricordarsi nel futuro quello che è avvenuto e perché è avvenuto. Chiaramente c'è una colpa fondamentale che è anche il disastro ambientale che stiamo creando noi, e quindi c'è questa speranza. Togliendo però il lato sentimentale, no? Nostro, sì, perché siamo comunque immersi. C'è anche da dire che questa analisi, quindi lo spartiacque storico con il nominare una nuova era in un altro modo, avverrà tra molti, moltissimi anni. E sì. Quindi la ripercussione, che sarà necessariamente anche politica ed economica, potrebbe creare dei movimenti sociali a noi sconosciuti, o forse che abbiamo conosciuto solo nei libri di storia, quindi dei veri e reali cambiamenti che forse non saranno nemmeno più legati al virus in sé nel futuro prossimo.
Una piccola riflessione che sorge spontanea: mentre a partire dal 1492 Il vivere slow, ovvero la lentezza, era la regola, e quindi i cambiamenti anche avvenivano, strane guerre e rivoluzioni, che chiaramente erano eventi molto violenti, avvenivano con molta, molta calma. Oggi viviamo nei tempi dell'immediatezza, quindi Matteo, o le cose succedono oppure chissà non succedono per niente.
Beh sì, oggi è tutto molto più veloce, infatti ce lo mostra chiaramente in quanto tempo un virus si è propagato per tutta la Terra, e quindi necessariamente anche il cambiamento dovrà essere molto veloce.
Molto più repentino.
Sarà sicuramente molto repentino, che sia un cambiamento economico, politico, di costume o di tutti gli ambiti, non lo so, non lo posso sapere, lo potremmo scoprire soltanto in futuro.
Certo.
Per quanto mi riguarda, penso che comunque alcune abitudini diverse resteranno. Io penso per esempio ai metodi di viaggio. Fino all'altro ieri eravamo abituati, prendiamo un aereo e andiamo ovunque. Non succederà più probabilmente, ci saranno controlli molto più serrati
per un po' di tempo, finché non si troverà un vaccino, finché non avremo dimenticato tutto. E poi faccio la figura dell'avvocato del diavolo, per carità.
Sì, c'è questo scenario, in cui ci dimentichiamo completamente del male che abbiamo incontrato, e quindi che riprendiamo così come se nulla fosse avvenuto. C'è questo piccolo spiraglio di speranza che sono le nuove generazioni, che invece rimangano con il solido ricordo di qualcosa che non andava e qualcosa che andava invece cambiato. In meglio, chiaramente, tralasciando tutti i lati negativi della pandemia, dobbiamo effettivamente riuscire per forza di cose a trovare qualcosa di positivo, anche perché è insito nell'uomo di trovare un appiglio, e quindi la parte positiva è la riscoperta anche del proprio io, la riscoperta del proprio luogo, la riscoperta delle piccole cose dei propri luoghi. E quindi io penso, adesso sono fermo qui, sono a Gualdo e mi affaccio dalla finestra e lo guardo molto più di prima. Lo guardavo sempre, ma ora lo vedo diversamente. Forse l'ho guardato tanto per scrivere libri, ma ora lo vedo diversamente. C'è questa contrazione che ti riporta alla radice, ecco.
Molto bene, a tra poco.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Il Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso, tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
RT 101 e 100.
Papà ha detto che è storica. Che cosa vuol dire?
Con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
Oh,
Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata con Matteo Bebi, scrittore. Abbiamo parlato un po' di questo suo articolo che ha fatto su Gualdo News, 1492-2020, l'età moderna, la fine di un'era, l'inizio di un'altra. Abbiamo fatto delle considerazioni, anzi ha fatto, io mi sono inserito talvolta. Matteo, invece vorrei tornare a parlare adesso della tua attività di scrittore, perché io ero rimasto a Un rumore lontano che è stato presentato il 1 dicembre, che all'epoca era il tuo ultimo libro. Nel frattempo ne hai fatto un altro che doveva essere presentato a metà marzo, ma purtroppo, data la situazione che stiamo vivendo, e la presentazione non è avvenuta. Che libro è? Parlamene un po'.
Esatto, il libro in questione si intitola Di luce d'ombra e ha come protagonista Matteo da Gualdo. È un libro particolare perché, essendo un racconto, non va ad indagare, anche perché io non ne ho la capacità, le opere di Matteo, e quindi non vado a scomodare il livello tecnico. Per quello ci ha pensato la professoressa Caterina Calabresi, che si è prestata ad apporre una postfazione che spiega un pochino la tecnica e quindi la pittura, anche perché io non ne sarei capace. Il racconto è tutto ambientato in un giorno preciso, e quindi c'è Matteo che è anziano ormai, e c'è questo scambio con sua moglie. È un giorno particolare a Gualdo, non so se svelarvelo o meno ancora, perché
non lo svelare, lasciaci un po' di suspense.
Esatto, è un giorno particolare e chiaramente storicamente riconosciuto, con tutte le fonti del caso e le ricerche, e c'è questo scambio tra Matteo e sua moglie, in cui lui ripercorre un pochino tutta la sua vita, anche artistica, ma non solo, anche il suo travaglio con i figli. E c'è una parentesi in particolare di uno dei figli di Matteo, Francesco, un pochino turbolento, sempre invischiato nelle lotte cittadine che all'epoca caratterizzavano Gualdo, e quindi questa sua serata è ambientato al tramonto, in cui lui ripercorre tutta la sua vita. È piuttosto introspettivo, salvo forse fan la parte di Francesco, però c'è un finale a sorpresa.
È scritto in prima persona o in terza persona?
È scritto un po'
una via di mezzo, sai, perché la prima persona ha una valenza più avvincente, perché...
Sì, è un pochino un esperimento, un pochino un ibrido, e anche perché è a metà tra il non è un romanzo, non è un racconto, ecco, è una cosa un pochino particolare. Ho voluto indagare la figura di Matteo, perché comunque le sue opere oramai, soprattutto qui, soprattutto in Umbria, le conosciamo.
Ma è un artista a livello nazionale e internazionale, Matteo.
Assolutamente
Gualdo,
sì, quindi, assolutamente sì. Ma non è tanto indagato l'uomo, in realtà, come spesso succede, magari quelli con nomi chiaramente più altisonanti ne conosciamo di ogni, ma invece su Matteo è poco indagato l'uomo.
A proposito di indagine sull'uomo, tu ti sei basato su scritti, resoconti, oppure hai lavorato molto di fantasia?
No, mi sono basato, la fantasia c'è sempre,
è ovvio, certo.
Non è un saggio, ripeto, però in questo caso mi sono basato anche tantissimo sui testamenti, perché essendo lui di famiglia notarile, faceva il notaio, ci ha lasciato tantissimi testamenti, quindi effettivamente noi sappiamo anche i suoi averi. È chiaro che anche dal lascito testamentario possiamo evincere una determinata ricchezza di una persona, noi sappiamo i poteri che lui aveva, dove abitava, in quartiere San Martino, più o meno, insomma c'è una diatriba in atto lì, e sappiamo chi era la moglie, come si chiamavano i figli, il lavoro che facevano, quindi abbiamo tantissime notizie.
Hai fatto un po' lo Sherlock Holmes della situazione.
Sì, mi piace tantissimo spulciare queste notizie.
È indagato.
È bellissimo. Ho indagato e ricostruito questa sua vicenda personalissima in realtà, perché lui parla con sua moglie, ma parla con se stesso anche in realtà, no? Come certo. Spesso accade a una persona che riflette sulla sua vita, ha i dubbi su quello che può essere stato, se ha fatto bene una cosa o un'altra. Capita un po' a tutti, po' a tutte le età, ma soprattutto quando uno non è più giovanissimo, sicuramente, certamente, ha dietro le spalle molti più anni a cui pensare, molte più riflessioni, molte più vicende
da fare.
E quindi ho voluto rivalutare. Sì, questo non vuol dire che muoia il giorno dopo, perché
no, certo.
non, è, Però è una rivalutazione dell'uomo che verosimilmente nel 90%, non lo so adesso qual è la percentuale, dei romanzi, delle avventure, è comunque sempre giovane, bello, fortissimo e prestante, dell'uomo che in realtà non è più giovane. La capacità mentale, fisica e di astrazione di quell'uomo lì, che è sempre sottovalutato nei testi.
Sì, ci fermiamo ancora e poi andremo alla conclusione della nostra chiacchierata.
Puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal love, o forse era un altro locale, sono un po' strano, ti amo solo quando veniamo. Quindi perché mi sputtani in giro, dimmi cazzo ne sai di me, ora vado a divertirmi, è una cosa comune dormire con altre persone. Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami non risponderò, mi ami dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego non dire no, ora che non ho niente mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes, prenderò un treno per farai, se alle spalle lascerai Milano, chi prenderà la stanza bianca al primo piano? Non ci pensare, il ricordo è peggio dell'ade. Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano, mi chiedo se ritornerai, nonostante i miei mille guai, mi chiedo se ritornerai, ah. Con il solito paio di Nike. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes, prenderò un treno per compleanno, mi dici che sul mio ultimo messaggio ci hai messo sopra una lapide. Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all'ultimo, lasciati sopra quel tavolo. Ora credimi se non ho più la paura di dirti che la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi. Non era niente, lo giuro, ma come si può chiamare il futuro? Cosa c'è? Le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes, prenderò un treno.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida. Grazie, grazie, grazie.
protagonista, la musica. RP 101 e 100.
Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell'universo. Poi vedo te, corri per la strada, ma chissà dove andrai con quegli occhiali da sole. Sembri Elton John, un giorno che si era perso. Complicazioni sentimentali, è più facile guardarti il culo mentre ti allontani. Ma chissà se anche tu mangi la pizza con le mani. Le relazioni elettroniche, il battito nel cuore dell'etere, e fai vedere che è semplice innamorarsi di te, che sei più giovane. Ogni santo giorno mi sveglio, accendo la radio, tu resti nel letto, dormi ancora un po' mentre mi rado allo specchio. Combinazioni particolari, sembro tuo padre se mi metto gli occhiali, ma se ti prendo la mano come due farfalle ce ne andiamo lontano. Segreterie telefoniche, il tuo strabismo di Venere, è strano questo disordine che porti sempre con te, che sei più giovane e stupida, non ti arrabbiare, sei unica, ho già paura di perdere se mi innamoro di te, che sei più giovane. Dai, spegni col cellulare.
Della nostra chiacchierata con Matteo Bebi, scrittore. Abbiamo parlato di questo libro che Matteo avrebbe dovuto presentare il 15 marzo, Di luce ed ombre, vero Matteo, il titolo?
Di luce ed ombra, sì.
Di luce ed ombra, esatto, questo è il titolo giusto, sì. Oh, il libro è reperibile, è stato pubblicato comunque, al di là della presentazione che non è stata fatta?
No, al momento non è reperibile, aspettiamo un attimo l'allentarsi della questione. Stiamo progettando degli ebook anche per i testi che già ho scritto, però al momento purtroppo no, ecco, dobbiamo pazientare un pochino.
Quindi bisognerà aspettare, no? Questo per dirlo anche a chi ascolta la radio, magari qualcuno gli ha preso un po' di curiosità, dice ma dove lo trovo? Ancora non è possibile.
Ancora noi aspettiamo qualche tempo e poi sicuramente nei canali soliti, quindi anche Gualdo, anche alla Libreria Mondadori.
Ma ce lo direi anche a noi, che lo diremo anche noi. Invece io volevo chiudere questa nostra chiacchierata parlando perché tu sei infaticabile, ma già in mente un'altra pubblicazione. La vuoi anticipare un pochino, sia pure per sommi casi?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, la saga di Poi si fece buio, come avevo detto, il terzo romanzo che segue Un rumore lontano, idealmente sarebbe il terzo, e è già pronto, finito, quindi aspettiamo in realtà soltanto il tempo tecnico per non ammassarli tutti, in primis perché è brutto e poi perché c'è bisogno un pochino di tempo per far decantare la storia,
quindi,
tra la prima vicenda e l'ultima.
Di luci ed ombra, sì, su Matteo Da Gualdo è un libro che è estraneo a questa quella che tu hai chiamato una saga.
Esatto, sì, di luce d'ombra e La leggenda dell'arco sono completamente scorporati dalla saga di Poi si fece buio, tra virgolette, che ha il suo ultimo capitolo con Sussurri dal passato, il titolo lo dico.
Sussurri dal passato.
Esattamente, che dovrebbe verosimilmente essere presentato a dicembre. Ora vediamo, insomma, come si incastreranno le questioni con il coronavirus
per dicembre. Matteo, speriamo, dai, via, che
sì no, assolutamente, okay,
bisogna
no,
essere ottimisti.
Io pensavo gli slittamenti di date, chiaramente, certo, fisiologici, per quello. No, i libri assolutamente non ci fermiamo mai, ci sono anche altri progetti in cantiere molto molto carini, anche dei progetti saggistici molto più lagnosi per alcuni, certo, chiaramente, però dal risvolto un pochino più scientifico, quindi non ci fermiamo e lavoriamo. Io, come ho detto prima, collaboro anche con la casa editrice di Roma e stiamo lavorando adesso ad un progetto che doveva uscire a breve, ma adesso non so cosa succederà, e ho messo un pochino di Gualdo anche lì perché ci stava necessariamente perché riguardava anche parte del nostro territorio, e quindi quanto più possibile ce l'ho messo.
Molto bene, Matteo, siamo alla conclusione della nostra chiacchierata, io ti devo salutare perché adesso abbiamo l'informazione, quindi spazio, la linea va di nuovo alla regia, alla nostra redazione giornalistica, e magari con te ci si risente più avanti perché sei una persona che sta sempre al lavoro, quindi poi parleremo, ecco, ci darai ulteriori informazioni su quando esce questo libro di luce ed ombra, e poi magari...
Assolutamente.
Va bene?
Grazie.
Grazie e buon lavoro. Ciao Matteo.
Grazie mille.